L'irruzione di ChatGPT ha mandato in profonda crisi non pochi operatori del mondo della scuola. Una delle domande più frequenti che ho sentito formulare è: ma ora come faremo a evitare di essere tratti in inganno dagli studenti, che invece di produrre elaborati che sono farina del loro sacco potranno ricorrere a strumenti sempre più sofisticati di intelligenza artificiale? Confesso, senza peli sulla lingua, che ritengo che un docente a cui vengono in mente dubbi di questo genere dovrebbe interrogarsi a fondo sulla propria professione e visione del mondo dell'educazione e della scuola. Perché molto probabilmente significa che ritiene l'apprendimento qualcosa che avviene grosso modo con lezioni frontali e compiti a casa, o perlomeno significa che è ingabbiato in forme pedagogiche decisamente limitate, che giustifica con la magica litania dell'esperienza. La mia esperienza mi dice che si fa così. Dopodiché magari l'esperienza senza studio, senza conoscenza, non è detto che sia un grande indicatore. Cipriano di Cartagine, cito un padre della Chiesa, anche se è un discorso laico, diceva che antiquitas sine veritate, vetustas erroris est. Qualcosa che è antico ma che non ha verità non è altro che un errore che viene ripetuto inveterato. Invece ritengo che quella che Luciano Floridi definisce la riontologizzazione del mondo, con una parola grossa, ma insomma che sia il mondo in senso generale o il nostro mondo, la trasformazione che avviene sempre quando nuove tecnologie mandano in crisi le abitudini inveterate, ecco, tutto questo può e deve essere un'occasione epocale per interrogarsi a fondo sulle nostre pratiche didattiche e pedagogiche e su come renderle sempre più al servizio di chi dovrebbe esserne realmente al centro, lo studente e il suo apprendimento. Oggi parleremo perciò di scrittura di testi e intelligenza artificiale. Benvenuti dunque alla nuova puntata del podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Iniziamo ponendoci la domanda: ma perché gli esseri umani scrivono? Giocando un po', ma in realtà poi alla fine ovviamente controllando quello che facevo, ho chiesto in questi stessi termini la cosa a ChatGPT. Ed ecco cosa mi ha risposto. Riassumo senza dire esattamente tutto quello che GPT ha scritto. Gli esseri umani scrivono per tutta una serie di motivi. Comunicazione, numero uno. Conservazione delle informazioni, numero due. Espressione personale, numero 3. Riflessione e autoesplorazione, numero 4. Educazione e apprendimento, numero 5. Creatività e intrattenimento, numero 6. Che cosa significa tutto questo? Io credo che significhi, anche in base a questo semplice elenco che poi potrebbe essere arricchito, che se non impariamo a scrivere utilizzando tutta la ricchezza dei registri della scrittura, finiamo per limitare noi stessi in quanto esseri umani. Ma quali strumenti di intelligenza artificiale gravitano attorno al tema della scrittura? Non solo nel campo della scrittura, nella propria lingua madre, diciamo, ma anche della presentazione di elaborati più in generale. Vorrei parlare di almeno 5 categorie. Una prima è la scrittura automatica di saggi. La seconda è programmi per la soluzione online e quindi la redazione di testi di problemi aperti, cioè non a domande chiuse ABCD. Tre, strumenti antiplagio e antimbroglio. Quarto, valutazione formativa di elaborati aperti. Quinto, valutazione sommativa di elaborati aperti. A volte in realtà nello stesso sistema sono presenti più di una di queste funzionalità. Partiamo dai primi due, la scrittura automatica di saggi e la soluzione di problemi aperti. Da quando è comparso GPT-3 in commercio, perché le precedenti versioni di questo potente modello di linguaggio di grandi dimensioni non erano così disponibili al pubblico, impazzano gli strumenti che consentono, con un semplice prompt, di ottenere un saggio fatto e finito. Ricordo, il prompt significa che va data un'istruzione scritta molto semplice del tipo: scrivimi un saggio di, si dice la lunghezza, 600 parole su Dante e gli animali. Ecco, questo è possibile con GPT, oppure, e non solo con GPT, ma è anche possibile con altri sistemi e strumenti sottoporre alla rete un problema da risolvere di qualunque genere, soprattutto in campo scientifico, e ottenere una possibile risposta redatta, completa e corretta. Nel primo caso, il tema fornito dall'intelligenza artificiale, quando si dà un prompt e si dice di scrivere un saggio, certo può essere oggi come oggi spesso superficiale nei suoi risultati, o addirittura contenere imprecisioni e in alcuni casi vere e proprie assurdità. Va detto però che sicuramente le cose miglioreranno parecchio anche in questo campo, e già i miglioramenti si stanno registrando. Da GPT-3 a GPT-4 già c'è stato un, non dico un abisso, ma un notevole salto in avanti nelle prestazioni. Quello che è interessante, ovviamente, è che è ormai partita la lotta tra questo tipo di soluzioni e i relativi antidoti, fra virgolette, che sono dei software avanzati che sono costruiti per impedire il plagio, quindi l'utilizzo di cose altrui come fossero le proprie, ma anche l'imbroglio, perché il problema è che con GPT non si plagia nessuno, ma in un modo o nell'altro si imbroglia, perché si vende come proprio una produzione che non è in realtà propria. È una lotta che a lungo andare, va detto, vedrà sicuramente vittoriosi i sistemi che producono saggi, elaborati, soluzioni online rispetto ai sistemi che cercano di combattere questo fenomeno. I software antiplagio, infatti, che per anni sono stati affidabili prima dell'arrivo di queste ultime tecnologie di intelligenza artificiale, funzionavano su meccanismi piuttosto solidi, andavano a scandagliare la rete per beccare dei nuclei di parole, di frasi che erano segno abbastanza sicuro che una persona aveva copiato da qualcun altro. Ora i nuovi software che stanno fiorendo, basati su quello che oggi possono fare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, in realtà possono darci soltanto delle probabilità che una persona abbia utilizzato o meno questi strumenti. Ma capite bene che una probabilità non può assolutamente bastare per incastrare o addirittura accusare una persona e farle fallire un esame e via dicendo. Né può bastare, mi dispiace doverlo dire, anche se ho molti colleghi che sono convinti in questo di essere particolarmente brillanti, il semplice fiuto dei docenti. Il vero discorso è che se il compito a casa, o qualunque cosa essa sia, è fatto per dare una valutazione sommativa, un voto, è destinato a una rapida sparizione. E, fra parentesi, la cosa non mi dispiace affatto, perché se è quella la funzione del compito a casa, in realtà, come sostengono tantissimi pedagogisti, è una pura follia dal punto di vista didattico. Non solo, il compito a casa, come sanno tutti coloro che hanno seguito anche il podcast mio di Luisa Broli, Scuola 4.0, è in realtà pieno di problemi da altri punti di vista. Se la scuola in Italia non può diventare a tempo pieno per ragioni finanziarie, quindi non potrà offrire la possibilità di eseguire esercizi personali di approfondimento sotto la supervisione di qualcuno, andrà rivisto radicalmente che cosa si intende per elaborato da consegnare a casa e come far sì che questa sia una attività veramente proficua per l'apprendimento della persona. Lasciamo perdere la valutazione sommativa, il suo giudizio, la sua verifica. Anzi, magari si potrà approfittare di qualche strumento di intelligenza artificiale per aiutare gli studenti a fare buon uso del tempo che dedicano personalmente, non supervisionati da un docente, allo studio. Ma passiamo a qualcosa che in realtà è meno noto, ma è molto più interessante rispetto al discorso generazione automatica di saggi e software antiplagio. E cioè la terza categoria di strumenti di cui volevo parlare, anzi la quarta, perché la terza era già gli strumenti antiplagio, che sono gli strumenti per la valutazione automatica di elaborati aperti. Allora, si tratta di uno strumento AIED, ricordatevi il nostro acronimo, Artificial Intelligence in Education, che utilizza il linguaggio naturale e l'analisi semantica per dare un feedback automatico, cioè non fornito da un essere umano, ma dalla macchina, a scritti che gli studenti inviano al sistema. E qui sono, per certi versi, raggruppabili le due restanti categorie di intelligenza artificiale applicata alla scrittura, ovvero sia valutazione formativa da un lato e sommativa dall'altro di elaborati aperti, cioè con domande che non hanno una risposta univoca, netta, con una sola formulazione semantica, ma una certa libertà di espressione. Queste due categorie in realtà sono nate insieme nel lontano 1966. Il nonno o la nonna di tutte le macchine che miravano a risolvere questo problema si chiamava PEG, Project Essay Grader, e fu creato alla Duke University. Che cosa faceva? Utilizzava dei modelli statistici per confrontare il saggio che uno inviava a un set di diverse centinaia di saggi di allenamento a cui dei docenti in carne ed ossa avevano già dato un voto, ovviamente saggi sullo stesso tema, non saggi su temi diversi. Così facendo, la macchina poteva dare un voto ai lavori sottomessi, sebbene si trattasse di domande aperte, quindi non con una risposta netta, chiara e univoca. Il grosso limite di queste prime macchine, oltre al fatto che in teoria alla macchina aveva dato lo strumento per ogni domanda differente che si poteva rivolgere a molti studenti, era che il feedback dato agli studenti era estremamente limitato. Di fatto parlava solo di 2-3 aspetti formali, eventuali ripetizioni di parole oppure utilizzo un numero eccessivo di parole rispetto a quello indicato e via dicendo, ma sul contenuto diceva molto poco. Negli anni 90 invece è iniziato lo studio e la realizzazione di strumenti di qualità maggiore in questo senso. L'Università del Colorado in particolare nel 1997 ha realizzato l'Intelligent Essay Assessor, il valutatore intelligente di saggi, il quale ha migliorato notevolmente le prestazioni del primo o del suo predecessore perché ha applicato l'intelligenza artificiale ed è diventato in grado di dare feedback agli studenti su diverse aree, non solo quindi sul discorso dei termini, ma anche sulle idee, i contenuti, l'organizzazione del testo, la fluidità della lingua, le convenzioni ortografiche, tutta una serie di fattori che possono essere utili a migliorare la propria capacità di scrivere. Questo particolare strumento fu verificato riguardo alla sua efficacia facendo quelli che si chiamano i controlli di correlazione incrociata, cioè cosa succede in termini di discrepanza nelle valutazioni tra due docenti diversi. Se voi siete docenti, soprattutto a livello di grandi concorsi o di esami universitari, sapete che si corregge in due e poi normalmente se la discrepanza non è eccessiva si dà una media, se eccessiva si dà un terzo. Questo è un sistema classico. Allora, gli studi sono stati fatti mettendo o due docenti per alcuni saggi o un docente alla macchina per altri. Ecco, la discrepanza è stata veramente minima tra macchina e docente rispetto a tra due docenti. Quindi, per certi versi, dal punto di vista dell'attribuzione di un voto finale, questo sistema aveva superato un primo test significativo. Negli anni successivi sono stati sviluppati invece molti sistemi che, aggiungo grazie al cielo, hanno cercato di far crescere l'aspetto di valutazione formativa, cioè non tanto dare un voto, ma dare un feedback agli studenti su vari aspetti in modo da aiutarli a migliorare, a crescere nella loro capacità di scrivere. Cito alcuni strumenti, alcuni esistono ancora, penso a Write to Learn di Pearson, della Pearson, quindi uno dei grandi gruppi educativi mondiali, Open Essayist, Grammarly, se voi scrivete in inglese probabilmente lo sapete, questo è uno strumento molto utile che automaticamente vi dà indicazioni preziose non solo sugli errori di ortografia ma sulla forma del vostro inglese, su come migliorarlo. L'applicazione dell'analisi semantica, che è stata resa possibile più di recente dai modelli di linguaggio di grandi dimensioni, consente infatti di fare valutazione formativa in maniera utile e attendibile anche per elaborati non solo nell'ambito della lingua madre o delle lingue straniere, ma anche elaborati aperti riguardo a varie discipline e argomenti. Alcuni anni fa è stato compiuto uno studio a Stanford in cui il 98% degli studenti si è trovato d'accordo con il feedback ricevuto sui propri elaborati. Si trattava di temi di informatica, quindi temi aperti di informatica, si trovava d'accordo con il feedback ricevuto da un sistema automatico di valutazione formativa, il 98%, che era un numero, addirittura una cifra, una percentuale addirittura superiore rispetto a quanto normalmente gli studenti si trovavano d'accordo col feedback fornito dai docenti in carne e ossa. I soldi però, va detto, vanno soprattutto laddove ci sono forti interessi a generare determinati strumenti. Allora, in campo IED, nel campo dell'informatica e dell'intelligenza artificiale applicata all'educazione, sicuramente si è sviluppato molto sui sistemi intelligenti di tutoring di cui vi ho parlato in un paio di episodi fa. Perché? Perché erano in grado di risolvere un problema importante, cioè estendere su larga scala il tutoring individuale, che poteva essere fornito da un essere umano non esperto della materia, ma capace di accompagnare il processo di apprendimento. Nel caso degli strumenti di valutazione della scrittura, sono andati soprattutto sul versante valutazione sommativa, giudizio finale. E questo perché non parlo solamente dell'automazione molto semplice di test a scelta multipla, dove ovviamente basta un lettore che dica questo ha detto C, B, D, A, ma parlo di un'automazione della valutazione dei laboratori aperti. Pensate a cosa succede quando esistono concorsi di grandi dimensioni dove o si fanno solo domande a scelta multipla, oppure se si fanno degli elaborati aperti ci vuole una quantità di correttori spaventosa, che non è detto, visto che ciascuno deve correggere una quantità enorme elaborati, e fra l'altro uno non può correggere tutti, ma devono esserci tanti diversi correttori, non è detto che i risultati siano poi così brillanti. Allora, in questi casi si è cercato di investire denaro per creare degli strumenti attendibili in grado di dare un voto a degli elaborati aperti. Il più famoso è la serie che si chiama E-Rater, il nome lo dice subito, è un valutatore, un assegnatore di voti elettronico, che è stato applicato da molte istituzioni. Se voi fate ad esempio un esame come il TOEFL nella lingua inglese, in alcuni casi viene applicato questo tipo di tecnologia. Che cosa fa E-Rater? Analizza un'ampia gamma di tratti linguistici, nello scritto, varietà sintattica, contenuti espressi, indicazioni lessicali, che vengono estratti automaticamente dall'algoritmo, e un secondo algoritmo che cosa fa? Attribuisce un valore a ciascuna di queste componenti, sempre ovviamente paragonandolo a dei valori ideali desunti da saggi con cui il sistema è stato allenato. Qui però bisogna essere molto chiari. Ad esempio, nel nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, la questione dei valutatori automatici di questo genere è posta tra le questioni ad alto rischio nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Questo significa che, siccome si tratta di strumenti che hanno un impatto potenzialmente devastante, perché su larga scala una valutazione sommativa pone, non è una valutazione formativa che ti può dare delle indicazioni per crescere, ma è la fine di un percorso che dice sei idoneo o non sei idoneo, insomma, è fondamentale che vengano sottoposti a obblighi e verifiche estremamente rigorosi. Volendo tirare un po' le fila di un discorso che sarebbe comunque molto lungo, ritengo che la valutazione formativa beneficerà molto dell'intelligenza artificiale anche in questo campo specifico, che è quello della valutazione della scrittura di questioni aperte, non solo di domande logiche con una risposta netta e univoca. E questo per lo stesso discorso, se volete, anche di scala che si applica ai sistemi intelligenti di tutoring. Abbiamo tutti bisogno di avere un feedback piuttosto frequente e continuo quando svolgiamo attività di apprendimento. In classi di un certo numero, questo feedback non può essere soltanto la correzione di un tema che avviene una volta al mese da parte di un docente. Questi strumenti permettono di estendere su larga scala delle generazioni di feedback molto utili a migliorare sotto vari aspetti. E questi strumenti stanno migliorando a loro volta costantemente. Sul discorso valutazione sommativa, assegnazione di voti e giudizi di vario livello, non voglio demonizzare nulla, ma rimane un problema molto serio. Queste macchine andranno sviluppate e potranno comunque aiutare i docenti, Non dimentichiamo che a tutt'oggi è impressionante, e siamo molto onesti con noi stessi e con coloro ai quali parliamo, è impressionante il numero di docenti che giudica lavori scritti senza tuttavia essere capace di spiegare nel dettaglio in base a quali criteri lo ha fatto. E questo è probabilmente tanto inaccettabile e inaffidabile di quanto possa esserlo affidare il tutto a uno strumento automatizzato. Ritengo fondamentale nella professione dei docenti imparare a costruire rubriche e criteri molto chiari per le domande aperte che vengono poi rivolte agli studenti, perché se non si fa questo non si può essere veramente in grado di aiutare poi gli studenti tramite la valutazione formativa a crescere e migliorare, e quindi poi a trovarsi un giorno, quando ci deve essere una valutazione di fine percorso, a, come dire, avere una valutazione che corrisponda a dei criteri logici, attendibili e non troppo personali da parte del singolo docente. Se non si sanno dare criteri di valutazione, mi pare difficile aiutare gli studenti a migliorare e a crescere nell'ambito della scrittura. In conclusione, cerchiamo di tornare ai programmi che scrivono per noi saggi, da cui siamo partiti, no? Che hanno un po' fatto partire tutta questa discussione e riflessione a cui si assiste oggi. Vi avevo citato 6 possibili funzioni che, chiacchierando con ChatGPT, avevo estratto del nostro scrivere, il perché scriviamo. Cerchiamo di vederne un po' alcune di queste e capire se e come questi strumenti potranno aiutarci. Allora, non credo che potranno mai aiutarci nella funzione di espressione personale o di riflessione e autoesplorazione. Anzi, al contrario, l'utilizzo di questi strumenti può, come dire, alienarci da noi stessi, perché invece di farci fare uno sforzo di dialogo, di ricerca con noi stessi, come dire, porta all'esterno il problema della generazione dei contenuti. Usati in modo intelligente, potranno sicuramente aiutarci a comunicare e a conservare le informazioni, altre 2 funzioni della scrittura. Dico usati in modo intelligente perché nella comunicazione standard, non parliamo del mondo del marketing oggi, si assiste alla creazione continua adesso di mail di lavoro tramite l'intelligenza artificiale generativa, che veramente suonano molto di meccanizzato, anche se sono scritte a volte in maniera rigorosa dal punto di vista della lingua. In campo educativo, al di là di insegnare agli studenti a farne un uso intelligente, non credo che queste cose ci aiuteranno più di tanto, nel senso che non ci aiuteranno a migliorare il nostro modo di scrivere, né ci aiuteranno a essere migliori nell'apprendimento. Nel campo creativo e dell'intrattenimento, certo, potremo giocarci, e tutti noi un pochino lo stiamo facendo, ma non solo non colmeranno il gap tra chi veramente ha qualcosa da dire in campo artistico e chi si improvvisa artista e intrattenitore, ma rischiano di contribuire a quella che io chiamo con un neologismo la dozzinalizzazione delle espressioni artistiche. Un esempio classico sono i tanto celebrati e vacui boschi verticali che stanno fiorendo ovunque. Si tratta di questa banalizzazione che si accompagna a una visione sempre più tecnicistica della cultura, che trasforma l'arte in una creazione puramente tecnica e non ne comprende più gli aspetti espressivi, gli aspetti di senso, gli aspetti unici e individuali che ogni artista può portare. Ma questo ovviamente è un giudizio personale. Vorrei però concludere con un'immagine a me molto cara che il compianto Roberto Calasso, il fondatore di Adelphi, pose nel capitolo finale della Letteratura e gli Dèi, libro che ormai è uscito da più di 20 anni. Calasso presenta una coppa per libagioni attica, una specie appunto di coppa da cui bere, in cui un uomo sembra tenere in mano un computer portatile e fa tutte le sue osservazioni su come la tecnologia possa diventare un'estensione della nostra mente. Ecco, questo credo sia fondamentalmente vero. Certo, estensione della nostra mente significa che laddove la nostra mente ha una capacità di funzionamento a 360 gradi ne risulta potenziata. Laddove invece l'estensione al contrario, che diventiamo noi un'estensione del computer, potrebbe avvenire una severa limitazione della ricchezza dell'umano. Credo sia questa la nuova lotta titanica che dovremo combattere. Dall'esito sempre un po' misto, perché un po' di influenza la tecnologia ce l'avrà sempre, ci riontologizzerà, come dice Floridi, però dobbiamo stare attenti a non farci impoverire nella nostra umanità, perché il rischio è quello di diventare paradossalmente più limitati, diversamente intelligenti e diversamente umani, ma non in un senso più ricco. Il sogno e la sfida invece è poter progredire arricchendoci e non impoverendoci. Alla prossima puntata.